Allora, buonasera a tutti. Diamo il via alla seduta di Commissione 2, Commissione per le politiche culturali e sociosanitarie. L'ordine del giorno di questa sera ha due punti: rendiconto delle attività sociali svolte e ambiti di lavoro per il 2024, nomina del vicepresidente della Commissione. Voi sapete che in emergenza si è aggiunto un altro punto relativo ad una delibera, si tratta di una convenzione dei comuni del Sorbara con l'ASP, se non mi sbaglio, che poi ci illustreranno. È un'emergenza che si è proposta e quindi è utile per noi anche agevolare, comprendere e accogliere anche questi lavori in emergenza che possono favorire sicuramente le attività non solo dei nostri uffici ma soprattutto le attività che si svolgono all'interno della nostra Unione. Allora, io intanto abbiamo presenti Piccioli Angela è sostituita da Davide Belentani, abbiamo Acquaviva Marcello, Savigni Luisa che è sostituita da Fausto Roncarati, presente Cuoghi Paola, Sita Ilaria, Temellini Andrea, Montanari Diego in arrivo, ha comunicato il ritardo. Ecco, e se siete d'accordo, se l'assessore è d'accordo, io procederei con l'adempimento che abbiamo in ordine del giorno, che è quello della nomina del vicepresidente della Commissione. Così adempiamo subito a un dovere importante, perché come sapete è dimissionaria Laura Bottinelli, quindi che era la vicepresidente nominata per la nostra Commissione. Quindi procediamo, è una nomina palese per alzata di mano, per maggioranza. Naturalmente la proposta ci viene dalle minoranze e quindi io do la parola magari ad Andrea Temellini per la proposta.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. La nostra proposta è Acquaviva Marcello. Quindi chiedo di votare per questo nominativo, grazie.
Benissimo, vi ringraziamo della proposta, quindi io do il via immediatamente, vi chiedo chi è favorevole alla nomina di Acquaviva Marcello come vicepresidente della Commissione 2. Quindi io direi che abbiamo 7 voti, quindi abbiamo comunque l'unanimità dei commissari presenti. Quindi ringrazio tutti, ringrazio il consigliere Acquaviva, nostro vicepresidente di commissione. Benissimo, quindi questo punto è svolto, quindi io procederei secondo gli accordi. Nadia, parliamo brevemente della convenzione proposta che andrà in consiglio per il 25 gennaio, se non sbaglio.
Chiedevo una cosa, siccome questa convenzione qui, io aspetterei, se fosse possibile, Presidente, aspettare anche Diego, aspettare anche Montanari, fare l'illustrazione prima dei servizi e lasciare per ultima, così siccome questa è una cosa che andrà in consiglio, ci sarà presente anche il consigliere Montanari.
Per me va bene, se va
poi
bene.
Chiedo, poi...
Per me va bene, se va bene anche per l'assessore.
Anche per l'assessore ovviamente va bene, non ci sono assolutamente dei problemi. Come avete visto è un argomento che abbiamo dovuto aggiungere in urgenza perché c'è una scelta che è stata fatta di riunire tutti i capigruppo consigliari dei 6 comuni per la giornata di martedì 16 per poter affrontare questo argomento. Sono stati messi insieme perché la votazione dovrà passare attraverso ciascuno dei 6 consigli comunali presenti all'interno della nostra Unione e poi ci sarà una votazione appunto anche di unione. Nel nostro comune, perché è quello con una dimensione maggiore, abbiamo presenti le commissioni e ci siamo permessi di aggiungerlo nelle varie ed eventuali di questa sera, perché ci sembrava importante offrire un'occasione in più per poterne discutere all'interno della commissione preposta. Ecco, va benissimo discuterne quando arriva anche il consigliere Montanari, mi premeva però insomma anticiparvi e dirvi di questa ragione qui, insomma, del perché l'abbiamo aggiunto, perché a differenza degli altri comuni noi abbiamo le commissioni consigliari e visto che avevamo questa occasione ci pareva insomma giusto cogliere l'attimo e avere la possibilità di affrontare anche questo argomento di questa, anche se si tratta, come dire, di una convenzione dove si propone di ratificare, rinnovare comunque elementi che sono già presenti nella vecchia convenzione, per cui non è che ci sono delle novità, non ci sono degli stravolgimenti, è un rinnovo chiaramente che vede dissequamente sostanzialmente le cose che c'erano presenti l'altra volta, però era giusto avere anche questo tipo di opportunità, ne parliamo dopo molto volentieri.
Benissimo, grazie. E quindi io direi di procediamo al rendiconto previsto delle attività sociali svolte e una vision anche per il 2024. Quindi la parola di nuovo all'assessore Casegrandi.
Allora, grazie nuovamente della parola. Ovviamente abbiamo presente questa sera la dottoressa Claudia Bastai, stiamo parlando chiaramente di servizi sociali che sono... Era acceso? Sì, era acceso. Okay. Sì. Sì, perché ce l'ho io distante, adesso lo prendo solo più vicino e vi chiedo scusa, ecco fatto, però era acceso, ecco, adesso così forse si sente meglio. Il buonasera a tutti, ricomincio proprio da capo, vi ringrazio di questa opportunità, avevamo già previsto di poterla fare, l'avevamo già provata a calendarizzare già alla fine del 2023, poi per sopraggiunti impegni di commissione, sto parlando chiaramente delle cose che riguardano la scuola, abbiamo pensato e ritenuto procrastinare questo incontro e di spostarlo appunto come abbiamo visto all'inizio del mese di gennaio. Per noi è importante questo momento, dicevo anche prima, è presente la dottoressa Claudia Bastai, è la referente chiaramente di tutta la parte sociale e dei rapporti ovviamente del sociosanitario e di tutte le questioni che afferiscono chiaramente ai servizi alla persona per l'Unione dei Comuni del Sorvara. La necessità di ritrovarci non era solo quella di fare, come dire, un elenco e una sintesi delle diverse attività che sono state fatte, ed è questa una cosa molto importante, ma abbiamo ritenuto necessario anche ritrovarci questa sera per parlare più in generale anche delle innovazioni che sono intervenute all'interno dell'ambito del sociale. Ci è già capitato qualche volta anche all'interno del Consiglio Comunale un attimo di parlarne, però avevamo bisogno di farlo in modo più compiuto. Lo vedete già nella copertina delle slide che gentilmente, di questo ringrazio molto la dottoressa Bastai, che ha preparato, servizio sociale, sociosanitario, LEPS e progetti innovativi, perché ci sono tutta una serie di novità che riguardano e che governano chiaramente il sistema sociale e che noi ritroviamo in termini di ricadute all'interno del nostro territorio. A partire da una maggiore strutturazione dei nostri servizi, non solo come articolazione, come numero di presenze, ma anche come qualità e spessore dell'intervento che viene fatto, delle figure anche di sistema che sono state introdotte all'interno dei nostri servizi e anche del miglioramento che questo ha comportato non solo in termini di efficacia e di efficienza dei nostri servizi, ma anche in termini di rapporto col nostro sistema sanitario. Quando parliamo chiaramente di servizio sociale parliamo di welfare in generale, pertanto parliamo di servizi chiaramente alla persona da una parte, di rapporto col sistema sanitario, ma parliamo anche per esempio di lavoro e pertanto parliamo di nostri rapporti col centro per l'impiego e di innovazioni anche che sono avvenute all'interno di questo, ma anche di interventi per l'abitare, perché anche sempre all'interno del welfare noi abbiamo anche tutta questa parte qui, che vuol dire i rapporti con ACER, lo dico perché abbiamo appena votato la proroga per quanto riguarda il rinnovo della convenzione, ma riguarda l'agenzia casa, gli interventi sulle morosità incolpevoli favorevole gli accordi degli affitti concordati che sono stati fatti con le associazioni di rappresentanza sia degli inquilini che dei proprietari. Ecco. E poi ci sono altre cose che sono le cose specifiche che riguardano il nostro territorio, ad esempio il nostro rapporto con la casa di reclusione, col carcere che abbiamo presente sul nostro territorio, tutte le attività, la programmazione delle attività e le relazioni passano attraverso chiaramente il sociale e anche qui ci sono delle innovazioni di rapporto anche con la Regione Emilia-Romagna e di innovazione per quanto riguarda anche il nazionale, la Cassa Ammende con una programmazione degli interventi triennali e anche con una valenza anche di contenuto diversa anche grazie anche agli sforzi che sono stati fatti localmente con dei progetti sperimentali e con delle progettazioni e delle programmazioni anche di attività che comportano anche maggiori attività produttive all'interno del carcere e anche un miglioramento per quanto riguarda lo strumento che noi utilizziamo, diciamo gestionale, per programmare anche le attività a livello locale che si chiama CLEPA, che è il Comitato Locale di Esecuzione Penale degli Adulti, che è quello che ci permette di parlare e di dialogare non solo col carcere ma con anche tutte le associazioni di volontariato che operano e anche gli altri interlocutori che operano all'interno del carcere. Non mi dilungo ulteriormente, do la parola alla dottoressa Claudia Bastai per entrare nel merito appunto di LEPS e progetti innovativi.
Una domanda, posso Presidente? Le slide verranno fornite o? Ottimo, grazie.
Bene, allora buonasera. Allora, a me il compito un po' di provare a inquadrare tutto quello che è l'ambito dei servizi sociali, soprattutto alla luce delle riforme e delle nuove programmazioni che ci sono state negli ultimi anni, nel senso che qua insomma una veloce riepilogo di quello che noi la nostra legge quadro, che è una legge del 2000, che è la legge 328, che andava a definire tutta una serie di livelli di programmazioni e di servizi. Poi a seguito della riforma del titolo quinto della Costituzione, quindi siamo nel 2001, che ha cambiato le competenze, il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali e di fatto c'è stato per una ventina d'anni una sorta di blocco a livello nazionale, nel senso che non si è proceduto ad attuare tutto quello che la legge quadro del 2000 prevedeva e quindi si è ampliato in regioni come la nostra, sicuramente molto attiva e molto all'avanguardia, tutta una proliferazione di attivazioni e di programmazioni che dopo vedremo come si vanno ad inserire all'interno di quello che sono le nuove programmazioni nazionali. Quindi dicevo, di fatto per una ventina d'anni quelli che erano i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'ambito sociale non erano stati definiti. Quindi a differenza dell'ambito sanitario che voi probabilmente riconoscete LEA, a livelli essenziali di assistenza, nel sociale per 20 anni si è assistito a questa indeterminazione di tutti questi standard e di questi livelli. Negli ultimi anni, quindi a partire dal 2019-2020, anche grazie a tutta una serie di risorse, di fondi a livello nazionale che sono aumentati, perché chiaramente per poter attivare dei livelli essenziali è necessario avere delle risorse dedicate, risorse a livello nazionale, quindi grazie a questo aumento di risorse e soprattutto al fatto che queste risorse sono diventate strutturali, perché le risorse c'erano anche negli anni precedenti, ma erano risorse annuali, quindi un anno c'era, un altro no, quindi chiaramente non potevi strutturare dei servizi servizi. Grazie al fatto della definizione e strutturazione di questi fondi in modo costante, si è cominciato a definire alcuni livelli essenziali, ed è un processo graduale che sta andando avanti. Quindi, come dicevo, negli ultimi anni, quindi a partire dal 2020, poi con una, insomma, diciamo più incisività nel 2021, si è assistito allo sviluppo di tutta una serie di progettazioni di livello nazionale, e collegando i tre maggiori fondi nazionali, che come dicevo sono diventati fondi strutturali, che è il Fondo per le Politiche Sociali, Fondo Povertà, Fondo per la Non Autosufficienza, quindi fondi nazionali. Questi fondi sono stati collegati a dei piani di natura triennale, delle programmazioni, cominciamo ad avere, e qua vediamo quali sono i piani, abbiamo dei piani nazionali che indicano delle priorità e che indicano delle modalità di utilizzo di questi fondi che sono collegati a questi piani. Quindi questo ha sicuramente consentito l'attivazione di tutta una serie di livelli essenziali, di standard, di nuovi servizi che insomma, hanno sicuramente notevolmente modificato quello che era l'ambito dei servizi sociali, passando sempre di più da quello che è una tipologia di servizio che era in passato, poi, insomma, più come assistenziali, invece ad un servizio che ha anche un ruolo di prevenzione, quindi con un'impostazione molto diversa anche da un punto di vista metodologico di approccio e dei servizi. Quindi qua vedete i tre piani, quindi abbiamo il piano sociale nazionale, il piano nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà, quindi questi sono, come vi dicevo, piani triennali, quindi 2021-2023, che è ancora attuale nell'attesa della nuova programmazione, e il piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024. Quindi vedete, sono delle programmazioni nazionali insomma recenti. Quindi vi dicevo, quindi questi sono dei piani a valenza triennale che individuano proprio queste priorità di finanziamento e come andare ad articolare questi fondi nell'ottica di un graduale raggiungimento di quelli che sono questi livelli essenziali delle prestazioni, che chiaramente devono tendere al raggiungimento su tutto il livello nazionale di livelli standard e di servizi. Poi questi piani possono essere aggiornati annualmente, qua lo vediamo un po' in tutti i nostri piani, documenti di programmazione, non solo nel sociale, lo vediamo anche nel DUP, nel PIAO, cioè nei piani di programmazione che noi vediamo negli enti. Sono piani che hanno sempre una valenza triennale, comunque pluriennale, con un aggiornamento annuale, secondo quello insomma, che chiamano una logica di scorrimento, che chiaramente nel sociale ha una valenza ancora più forte, perché consente di, nel momento in cui aggiorni un piano, aggiorni una programmazione, adattarla a quella che è l'evoluzione del sistema dei servizi e soprattutto ai bisogni degli utenti, insomma, che chiaramente nel sociale è sicuramente uno dei servizi dove c'è un'evoluzione, una modifica dei bisogni sempre, insomma, sempre costante. Qua ho messo che cosa si intende per livelli essenziali, questa è una definizione che è stata introdotta in una legge di bilancio del bilancio del 2022, e dice proprio, quindi, in esecuzione di quello che è l'articolo della Costituzione, quindi così come era stato modificato nel 2001 con la riforma del titolo V, dice che quindi questi sono i livelli essenziali, sono questi interventi e servizi che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Chiaramente parliamo nell'ambito dei diritti civili e sociali, con la finalità di garantire qualità della vita, pari opportunità e riduzione delle condizioni di svantaggio e non vulnerabilità. Quindi questo è sicuramente per l'ambito dei servizi sociali una forte innovazione e sicuramente un elemento molto, molto importante. Oltre ai livelli essenziali, che sono definiti nei piani, dopo insomma vediamo anche quelli che sono, i piani indicano anche quelli che sono indicati come obiettivi di servizio, cioè come delle azioni prioritarie, quindi sono delle azioni che non hanno, diciamo, una valenza di obbligatorietà, ma che sono delle azioni verso cui tendere nell'ottica di un graduale raggiungimento dei livelli essenziali. Quindi sono azioni che non sono ancora a livelli essenziali, ma che proprio nella logica di aggiornamento di questi piani e soprattutto nella logica di incremento di quelle che possono essere le risorse dedicate per raggiungimento di questi ulteriori livelli, lo potranno diventare. Comunque insomma abbiamo visto che c'è questa, diciamo, progressione che si sta comunque attuando insomma in questi anni. Questi sono i tre fondi che vi dicevo, i tre fondi nazionali. Questi sono le quote dei fondi nazionali 2022, che sono insomma gli ultimi che sono stati stanziati e che per noi, che sono insomma solitamente i fondi nazionali, ci vengono assegnati alla fine dell'anno o all'inizio dell'anno successivo, e per noi sono sulla programmazione successiva. Quindi i fondi nazionali 22 noi li abbiamo avuti sul bilancio 23 e quindi sulla programmazione 23, e adesso siamo in attesa di quelle che sono le assegnazioni dei fondi nazionali 23 che ci incideranno sul 24. Quindi vediamo, abbiamo questo, il fondo nazionale politiche sociali, abbiamo avuto un'assegnazione di circa insomma 431.000 euro. Questo è un fondo che fa parte, è una, diciamo una, un elemento di quello che è il fondo sociale regionale. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato questo fondo lo dà alle regioni, e le regioni nel momento in cui approvano la loro programmazione regionale e assegnano e definiscono quelle che sono le risorse regionali, ci trasferiscono ai territori anche quelli che è il fondo nazionale. Quindi fa parte di tutto questo fondo sociale regionale, che prevede delle quote regionali e una quota parte nazionale, e questo fondo viene programmato nell'ambito di quello che è la programmazione zonale, insomma il nostro piano di zona. Quindi quando abbiamo elaborato il piano di zona del 2023, insomma dopo vedremo un po' anche come siamo messi con la programmazione regionale, abbiamo programmato anche l'utilizzo di questo fondo nazionale, chiaramente sempre nel limite di quelle che sono le priorità e le indicazioni di utilizzo di questo fondo, che ci arrivano appunto da quei piani nazionali a cui sono collegati questo fondo. Ed in particolare per quello che riguarda il fondo nazionale politiche sociali, c'è l'indicazione nel piano nazionale di utilizzare tutto questo fondo per interventi e servizi dell'area minore famiglia, quindi tutto quell'ambito che va sull'ambito dei minori, della prevenzione dei minori, della tutela dei minori e del sostegno alle responsabilità genitoriali. L'altro. All'Unione, esatto, sono quote assegnate all'Unione. Il Fondo Nazionale Povertà, quasi 360.000 euro, questa è una quota che ci arriva all'Unione direttamente dal Ministero, ma proprio al fine di dare una complementarietà e integrazione di tutte quelle che sono i diversi fondi, viene programmato la modalità di utilizzo, viene programmata sempre all'interno della programmazione zonale, ma a differenza di quello del Fondo Nazionale Politiche Sociali non transita dalla Regione ma arriva direttamente all'Unione l'importo assegnato, e questo è l'importo che ci è stato dato appunto che era sul bilancio 23 e che noi insomma abbiamo mantenuto come previsione anche sul 24, perché vediamo che insomma più o meno le assegnazioni si mantengono costanti. Poi per ultimo il Fondo Nazionale Non Autosufficienza, questo è un fondo che vedete insomma nella sua importanza relativamente recente, nel senso che è dal 2000, ha cominciato ad avere una consistenza di un certo tipo nel 2022, quindi quello che noi vediamo insomma è stato il primo anno con un fondo di una portata insomma importante, e questo fondo viene assegnato all'ASL perché l'utilizzo di questo fondo va programmato insieme a quello che è il fondo regionale non autosufficienza per tutte le azioni a favore insomma delle situazioni che dopo andremo a vedere.
Dottoressa, mi scusi.
Quindi questo è annuale, vero? Sono importi, tutti importi annuali. Ah, ok.
Adesso volevo chiedere per il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, questi soldi con quale criterio vengono erogati? Cioè viene fatta, sono stabiliti già o è una richiesta che parte dal basso, cioè che parte dalla...
Presidente, avrei anche io una domanda, non so come facciamo, lo facciamo mentre andiamo? O... Io non ho capito perché il fondo della non autosufficienza è gestito dall'USL, cioè come fa, perché è un fondo a carattere sociale, e non capisco il nesso tra il sociale e l'USL. Grazie.
il piano nazionale non è autosufficiente, anche qua è quello che il tribunale è stato approvato recentemente, nel 2022-2024, quindi insomma il 2023 è proprio l'anno di sperimentazione, prevede quelli che vengono definiti dei tassi di erogazione, e qua vedete tutte queste tipologie di servizi, orientate qualche anno a una sufficienza e focalizzate su tutti i servizi a sostegno della domiciliarità, quindi vedete quello che è l'assistenza domiciliare, quindi i servizi sociali per le aziende temporanee, sono tutte quei servizi che finalizzati a mantenere la persona nel proprio contesto familiare. E anche questo si collega con il PNR, dove c'era proprio uno degli obiettivi che possiamo andare a vedere, proprio quello di ridurre l'istituzionalizzazione, di mantenere il più possibile le persone nell'ambiente familiare. Poi abbiamo questo chiamato diversi processo, quindi è un'attività che è quello che già abbiamo detto che avrà una integrazione tra sociale e questa strutturazione di percorsi sanitario, quindi quella valutazione multidimensionale che dicevo prima, queste progettazioni individualizzate sono diventate nell'ambito della non autosufficienza o di livello essenziale. Chiaramente anche per questo nella nostra regione non c'era già da almeno 20 anni una modalità di lavoro congiunto con l'ambito sanitario, ma adesso chiaramente è diventato di livello essenziale e deve essere in qualche modo potenziato, non è che l'avevamo 20 anni fa e si mantiene, anche perché anche nell'ambito del sanitario, come andremo a vedere, sta evolvendo, no? Ci sono la modifica dell'assistenza sanitaria territoriale, quindi anche questi livelli di integrazione dovevamo in qualche modo adeguati a quello che è anche l'evoluzione organizzativa a livello del servizio sanitario. E poi, insomma, tutta azione di supporto, che anche qua sono previsti anche con le risorse del Fondo Nazionale non autosufficienza un potenziamento delle figure degli operatori. Quindi anche qua è dedicato una particolare quota di finanziamento per potenziare il personale dei servizi sociali. Questi sono i piani. Adesso facevo un excursus veloce sul PNR, dove andiamo sui servizi che invece noi stiamo attivando, chiaramente sempre nell'ottica di quei LEX, di quei livelli, di quegli obiettivi di servizio che vi ho detto. Posso andare avanti? C'è qualche domanda? Allora, per PNR qua abbiamo la missione 5 componente 2, che è quella che più ricava nell'ambito del sociale, e vedete questi sono gli obiettivi generali, quindi rafforzare il ruolo dei servizi sociali territoriali.
Tutto un rafforzare e un migliorare.
Rafforzamento anche dell'attività dei servizi sociali, di supervisione personale, diventa proprio anche è un obiettivo anche del PNR per la definizione di modelli personalizzati, quindi di piani di presentare individualizzate, le presentazioni individualizzate e anche all'interno del PNR. Quindi vediamo che ci sono proprio delle modalità, degli approcci che viene
Presidente, posso? Chiedevo come mai ci sono il negozio, il centro sociale, che passano da Carpi e quelli da Modena, cioè non fanno mica parte dell'Unione adesso, quindi dopo diventano dell'Unione? C'è un trasferimento continuo giornaliero, sono anche autisthauser, quindi tutti i giorni noi portiamo gente a Carpi e a Modena per queste cose qui, fin tanto che non avremo trovato lo spazio adatto a Castelfranco. Ho capito bene?
Sì, per alcuni.
Tortellante rimarrà a Modena.
Con maggiori punti.
Scusi, io non ho capito la differenza tra questi centro socio riabilitativo e quelli della slide precedente, cioè la differenza tra questi e... Sul nostro territorio abbiamo quelli che sono definiti come appartamenti protetti e quelli in fase d'avvio?
Il volontariato ancora.
Gracias.
Dottoressa, mi scusi, quel massimo 30 giorni a cosa si riferisce? Un aumento della durata dell'intervento massimo?
Una domanda precedente, volevo capire, per il centro diurno abbiamo visto i tre centri, compreso Castelfranco, residenziale diurno. Noi su Castelfranco abbiamo sempre solo la farmacia di Piumazzo? E l'ASP? Adesso funziona il centro diurno l'ASP? No, chiedevo questo, non lo so. Sì, certamente, però chiedevo se erano state individuate delle progettazioni, l'ASP di proprietà l'ha in affitto, quindi chiedevo se nelle previsioni, chiaramente ci sono dei lavori di ristrutturazione nell'ASP, di trasferimento, che cosa, perché comunque è chiaro che è una somma di costo che si somma anche per dare forse un servizio più vicino anche nel capoluogo. Chiedo scusa. Finisco le domande. La seconda, forse ho confuso io, parlavamo dell'assistenza domiciliare. È ancora nell'ambito del socio sanitario o è già ADI?
È sempre socio sanitario. Cioè l'assistenza domiciliare... Cioè, allora, aspetta. L'assistenza domiciliare è un servizio di natura sociale. Poi nel momento in cui è integrata, quindi con anche personale infermieristico, diventa sociosanitaria, quindi l'ADI.
E anche l'ADI quindi ha avuto le risorse, parliamo della fetta sanità distretto del PNRR, per incentivare questi servizi nei festivi da luglio?
Sì. Perché nei 30 giorni di dimissioni protette, nel caso in cui ci sia bisogno di un intervento, quindi ci può essere un OS per le prestazioni sociali, e chiaramente se la persona ha bisogno anche di prestazioni infermieristiche, c'è anche la parte infermieristica, che non è finanziata col PNR, perché il PNR finanzia solo la parte sociale, quindi finanzia l'OS, ma è finanziata dal fondo sanitario.
Per maggiore chiarezza, queste sono dimissioni protette. Nel caso invece che non ci sia la dimissione, ci sia un paziente, comunque una persona bisognosa a casa, quindi non nel rapporto dimissionario di un anziano, può essere anche non anziano, no? Lì subentra sempre il socio sanitario o è solo ADI? Ed è potenziato nei festivi oppure no? Perché io vi dico che a me risulta proprio di no. Anche a sabato, tra l'altro.
Allora, il servizio di assistenza domiciliare, quello canonico, ci sono le OS che vanno a casa sulla base del progetto personalizzato. Poi, in teoria, potrebbero, se ci sono delle esigenze particolari, anche prevedere il sabato, non i festivi, dipende dalle richieste. ed è il servizio di assistenza domiciliare sociale. Nel momento in cui ci sono dei problemi anche sanitari, anche se non è una dimissione protetta, c'è l'infermiere, cioè sono i servizi sanitari dell'ASL che possono andare al domicilio. Diventa integrato perché si fa, cioè non è perché vanno insieme, ma perché è un progetto unico dove c'è un OSS che va a fare, non so, delle prestazioni sociali, un'infermiera che va a fare le medicazioni, quello che deve fare.
Un'altra cosa che vorremmo lasciare alla Commissione, che ritengo, a mio giudizio critico, molto importante, è proprio il servizio delle OSS e come viene gestito nella erogazione alla persona bisognosa. Perché nel momento, io stessa ci ho rinunciato, perché nel momento, poi non volevo, va bene, però nel momento in cui tu chiedi l'attivazione, non sai se ti vengono al mattino, al pomeriggio, verso sera. Quindi una OSS che ti deve venire per una pulizia dell'igiene intima, se arriva nel pomeriggio, è chiaro che, e io do testimonianza, che a tante persone diventa praticamente inutile. Quindi so che c'è il sistema della cooperativa, dell'appalto, lo sportello, eccetera, eccetera, però se posso lasciarla come osservazione critica, non è possibile che una OSS per le esigenze di igiene intima ti arrivi al pomeriggio e non nelle prime ore dalle 8 alle 10 del mattino. Se è possibile, io vorrei proprio sollecitare questo, perché praticamente equivale quasi a non dare il servizio. Grazie.
Ne sono cosciente, sappiamo, è una criticità che è un servizio accreditato che abbiamo, insomma, con una cooperativa, l'abbiamo più volte fatto presente, chiaramente tutte le famiglie chiedono la stessa fascia oraria, quindi stiamo cercando di potenziare in alcune fasce orarie, questo lo so che, insomma, c'è questa criticità.
Vi ringrazio, se volete tenere le note, anche darci riscontro, se potesse essere una cosa condivisa da portare avanti, perché comunque l'appalto e quello che deve prendere la cooperativa glielo diamo, però non possiamo pensare che sia ad esempio la stessa tariffazione di uno che ti viene alle 5 del pomeriggio a lavare una persona, quando chiaramente il familiare l'ha già fatto dal mattino. Io penso che possa essere condiviso da tutto. Quindi il potenziamento, ma se la stessa tariffazione è del pomeriggio come del mattino di quella OSS, non vedo nessun potenziamento, ma vedo, diciamo, un foglio di servizio, si deve intervenire per coprire queste persone. Poi non abbiamo ancora visto la richiesta e chiaramente la risposta alle varie domande dei servizi sociali, però è chiaro che ce n'è una grossa necessità, proprio per i caregiver.
Se posso, concordo su questa necessità, dico anche che appunto le necessità che ci sono delle necessità articolate di famiglia. Ovviamente si tratta anche di definire, di perfezionare anche gli appalti che noi possiamo andare a creare in modo tale da renderli maggiormente funzionali, anche perché nel contempo parliamo di personalizzazione degli interventi sempre di più e pertanto abbiamo bisogno di avere delle cose appropriate. È vero quello che diceva la dottoressa Bastai, che c'è un orario più critico di quegli altri, un po' come succede con i trasporti, come succedono con delle altre cose, e sono ancora più gravi, sono più necessari quando si parla chiaramente di interventi che riguardano questioni delicate, che riguardano chiaramente la persona. Abbiamo bisogno di vedere rispetto alle potenzialità e le possibilità che ci sono sul territorio, perché poi dopo sono anche queste, di trovare la misura giusta che ci permette di articolare meglio e di rispondere a questa necessità. Questo è uno dei problemi che abbiamo. Ne approfitto un attimo anche per dire per il centro diurno, visto che c'era, per dire sì, ovviamente ne ci stiamo riflettendo su questa cosa qua. La riflessione nasce dal fatto che di dimensioni e di metri quadri che sono a disposizione e che tipo di servizi possono essere messi all'interno di quella struttura lì. C'è stata un'analisi chiaramente che impedisce attualmente, almeno di vedere anche dal punto di vista tecnico, la possibilità di avere un ingresso autonomo e indipendente che possa permettere di favorire l'accesso, perché c'è una promiscuità, non si può usare lo stesso ascensore. ascensore, non si può usare la stessa mensa, non si possono usare una serie di spazi e pertanto non c'è materialmente e fisicamente la possibilità di poterli duplicare. Allora, la riflessione che si sta facendo, visto che ne parlava la dottoressa Bastai, si parla di innovazione anche di servizi, si parla di co-housing, di nuove opportunità, è una riflessione che è aperta chiaramente anche all'interno dell'Assemblea dei Sindaci per verificare come questo spazio sopra, perché è uno spazio che può essere interessante e positivo, può essere dedicato a un servizio che ha la possibilità di convivere all'interno chiaramente di questa struttura e rispondere meglio a una serie di popolazioni anziane che comunque abbiamo presente al di là anche, come dire, del tradizionale centro diurno. Ecco, sappiamo che abbiamo le palestre della memoria, abbiamo una serie di interventi, si sta valutando queste possibilità qua, insomma si parla di nuclear timer, si parlano di cose, sta verificando chiaramente la direzione ASP compatibilmente con le risorse che si possono investire, la funzionalità del servizio, che tipo di soluzione si può portare, perché nella parte superiore era una parte chiaramente riservata al servizio come centro diurno, aprire, pensare di articolare un servizio diverso vuol dire anche mettere a disposizione altro spazio vorrebbe dire un trasferimento, una possibilità di una delocalizzazione per quanto riguarda tutta la parte dei servizi amministrativi. È in corso comunque una riflessione su questo per vedere di utilizzare al meglio quegli spazi lì, insomma.
Posso aggiungere una domanda? Volevo chiedere, i tempi di attivazione di questi servizi sono immediati, per esempio per le dimissioni? Cioè, io, questa persona viene dimessa, ho subito il servizio? Chiedo.
Allora, sì, sulle dimissioni abbiamo attivato una procedura con la COT, che è la nuova centrale operativa territoriale della ASL, quindi che è attiva sempre, dove a seguito di dimissioni hanno un pacchetto di ore che possono attivare in emergenza.
E lo possono fare subito, non c'è bisogno di fare tutta la procedura.
No, non c'è bisogno di fare nessuna procedura, quindi entro magari non nel giorno della dimissione,
sì,
ma dal giorno
è
successivo, sono in grado di attivarlo, fanno dopo la valutazione multidimensionale, sul pezzo delle dimissioni protette, chiaramente sì. Non sul pezzo dell'assistenza domiciliare che segue, diciamo, la procedura
è un po' lunga.
Standard, lo so.
È un po' lunga perché io lo sto facendo e lo so cosa vuol dire, quindi anche questo sarebbe un servizio da implementare, da prendere nota, perché io ci sono dietro da dei mesi, quindi vabbè. Ok, grazie.
Allora, andiamo negli interventi a rischio dell'esclusione sociale, quindi a contrasto alla povertà. Quindi qua vedete un po' anche nel nostro DUP, riprendo un po' tutte quelle che sono gli obiettivi che abbiamo visto nei piani nazionali, quindi tutti gli interventi di sostegno, di sviluppo all'inclusione attiva che attiviamo, dopo vedremo nel dettaglio. L'accessibilità alla residenza è quello di cui parlavamo prima, che vi dicevo è diventato un LEPS, dopo è più articolato su cosa facciamo, e poi il progetto regionale territori per reinserimento, che questa dopo nella slide successiva entro più nel particolare, è un progetto innovativo che facciamo con la casa di reclusione, e poi tutte le attivazioni dei progetti volti al contrasto alla violenza e alla parità di genere, anche questo. Quindi questi sono gli obiettivi strategici operativi del nostro DUP, che come vedete anche queste riprendono le linee e dei piani che abbiamo visto prima e dello stesso PNR. E questo è un po' quello che stiamo facendo nell'ambito del contrasto alla povertà. Quindi tutte le classiche forme di erogazione di contributi economici, attivazione di progetti per ospitalità temporanea, questa è un po' la nota dolente che abbiamo, nel senso che sono tutte le collocazioni alberghiere delle situazioni in emergenza o a seguito di sfratto o di altro, quindi vedete i numeri e anche gli importi. per Castelfranco c'è stato insomma, un importo di 140, bilancio 23, 145.000 euro, a fronte insomma, di 213 sull'Unione, chiaramente sì, insomma, vediamo insomma, su Castelfranco sicuramente ha sempre insomma, più del 50% degli utenti e delle situazioni. E poi insomma, la continua collaborazione con tutte le associazioni che operano nel settore del disagio socio-economico, quindi su Castelfranco sicuramente la Caritas insomma, e l'Arci, per tutte quelle, l'Arci Solidarietà per tutte quelle attività di sostegno. Di progetti innovativi o comunque che stiamo facendo c'è questo progetto di Housing First, così insomma è chiamato dal Piano Nazionale Povertà, che ha previsto, insomma è già da un po' di tempo che abbiamo attivato, che prevede 3 appartamenti, che abbiamo 2 a Castelfranco e 1 a Buonporto, destinato a quelle situazioni di marginalità, quindi sono quelle situazioni insomma forte esclusione, che magari insomma non hanno un contesto, insomma un appartamento loro, che non sono neanche in grado di mantenersi, quindi o persone insomma o ex tossicodipendenti, comunque persone che hanno sempre vissuto ai margini, quindi l'inserimento all'interno di questi alloggi, chiaramente in una forma di piccola convivenza, perché vedete abbiamo 9 persone accolte, quindi insomma sono 3 o 4 persone ad oggi, 3 o 4 persone per appartamento, e insomma consentono di accompagnare queste persone all'uscita dalla marginalità, e questo è proprio diciamo una, cioè al di là dell'intervento, perché qua abbiamo degli appartamenti, c'è anche una metodologia diversa, e questo parte un po' da quelle che sono delle linee di indirizzo di contrasto alla grave marginalità, che dice proprio di invertire l'approccio, no? Perché noi abbiamo sempre tradizionalmente considerato come la casa il punto finale, no? Tu ti superi la tua difficoltà, sei insomma una persona che vive ai margini, un tossicodipendente, la casa è il punto d'arrivo, mentre invece sulla base di queste linee si considera la casa il punto di partenza, cioè parto da una casa, chiaramente casa in questo modo insomma in qualche modo protetta, per poi partire da lì per favorire un percorso di inclusione. Quindi a fronte di questo intervento non c'è solo un appartamento, ma c'è anche tutto un percorso educativo di accompagnamento di persone nell'uscita da. E poi questi abbiamo per quello che sono insomma, i servizi che rendono effettivo il diritto all'iscrizione anagrafica, che vi dicevo è diventato un livello essenziale, abbiamo definito delle linee operative, delle modalità procedurali condivise tra servizi anagrafe e servizi sociali, quindi insomma abbiamo fatto un gruppo di lavoro con i servizi anagrafe, abbiamo condiviso queste modalità operative che insomma abbiamo anche insomma sono state definite in un protocollo che adesso insomma abbiamo inviato in prefettura, visto che parliamo di anagrafe, quindi chiaramente delle funzioni non locali ma insomma nazionali, quindi abbiamo chiesto un parere alla prefettura, siamo in attesa del parere, dopodiché questo protocollo insomma dovrebbe essere approvato e sottoscritto tra i diversi enti.
Se posso, relativamente al discorso dei progetti per ospitalità temporanea, e mi rifaccio a una telefonata che io come autista Hauser ho avuto con lei, relativamente a degli immigrati che mi sono ritrovato all'Hotel Paradiso. Cioè, quindi, dove sta la differenza tra l'ospitalità temporanea citata qui e quelle persone che a suo tempo mi si disse no, sono fuori dal nostro controllo?
Allora, quella situazione erano degli immigrati assegnati alla prefettura che entro nei CAS, nei centri di assistenza, aveva collocato, ma erano persone appena arrivate probabilmente anche sul suolo italiano, quindi, ed erano state... sì, insomma, comunque sono quelle collocazioni che fa la prefettura sui diversi contesti, quindi senza neanche passare da noi. Queste invece sono persone che sono già sul territorio, poi magari possono essere quei ragazzi che erano collocati in quell'albergo, cioè al completamento del percorso, perché dopo vengono collocati nell'attesa di fare la richiesta o di permesso di soggiorno o di protezione, quindi nel momento in cui hanno completato il loro percorso e rimangono sul territorio, se hanno delle esigenze possono entrare anche in questi contesti abitativi, ma non sono questi per far fronte magari agli sbarchi o alle persone appena arrivate sul nostro territorio.
Credo la durata di questa temporaneità quanto è mediamente?
Dipende dai progetti. Chiaramente sono percorsi non facili, c'è chi nel giro di insomma un anno è in grado di avere una vita autonoma, quindi accompagnata a trovare un lavoro, mantenere un lavoro, essere in grado di pagarsi un affitto, chi invece è ancora dentro. Insomma, sono molto variabili a seconda della tipologia di persona.
Dottoressa, mi scusi. E per quanto riguarda il percorso di inclusione sociale, no? Questi progetti riguarda anche quello che non so se è partito o partirà per alcuni ospiti detenuti della casa circondaria di Castel Franco.
Sì. Adesso è nella slide successiva il progetto.
Grazie.
Sì, adesso non sono in questi appartamenti qua che abbiamo visto, questo progetto qua, le 9 persone non sono riservate, è un altro progetto. Adesso vabbè, qua continuo, queste sono tutte le progettualità che abbiamo in essere per il contrasto alla violenza di genere, quindi gli sportelli, tutti i percorsi formativi che facciamo all'interno della scuola, ed un progetto anche in collaborazione col CSI sulle realtà sportive. Nei progetti innovativi c'è il centro servizio a valenza distrettuale, che questo è il progetto che vi dicevo prima, che è cofinanziato dal PNR, che è un obiettivo di servizio, quindi un'azione di rafforzamento del piano nazionale povertà, e questo è un progetto, cioè un centro servizi che è diciamo un luogo dove si svolgono degli interventi, una funzione di accompagnamento, e la sede di questo centro servizi è stata individuata a Castelfranco nella attuale sede dei servizi sociali. Dopo insomma c'è una slide con i vari finanziamenti, perché questo è un finanziamento che prevede, oltre a una parte gestionale, quindi l'attività di front office, di accompagnamento, eccetera, anche un importante importo per la ristrutturazione, ed è quello insomma che verrà utilizzato per l'adeguamento della struttura. E questo invece è il progetto del carcere Territori per il Reinserimento, è un progetto finanziato da Casa delle Ammende che prevede sul nostro territorio, un progetto che è stato condiviso nell'ambito di questo organo che è il CLEPA, che è questo comitato locale formato da diverse componenti, che ha il compito di andare a definire le progettazioni da realizzare all'interno degli istituti penitenziari. E in particolare noi abbiamo avuto questo finanziamento che va a potenziare e implementare le azioni che già facevamo per il miglioramento della qualità della vita all'interno dell'istituto penitenziario. Queste erano già attività che facevamo, chiaramente abbiamo avuto un finanziamento per continuare a farle e incrementarle, quindi lo sportello che facciamo all'interno del carcere, tutte le attività formative finalizzate all'inclusione lavorativa e tutte le attività ricreative e sportive. E poi c'è questo progetto sperimentale per l'inserimento, chiaramente l'uscita, cioè in un contesto abitativo fuori dal carcere, di persone internate. Sapete che le persone internate sono le persone che hanno finito di scontare la loro pena, ma che non hanno l'autorizzazione a uscire dal carcere dal magistrato di sorveglianza, perché sono ritenute non in grado di inserirsi in un contesto sociale, quindi magari sono persone che non hanno famiglia o che comunque non hanno nessuna un rapporto con la famiglia di origine, sono qua da tanto tempo e quindi queste sono quelle che rimangono in carcere a vita nonostante abbiano finito il loro percorso e insomma ce ne sono varie, anche perché nella casa di reclusione di Castelfranco direi che sono due gli istituti in Italia che accolgono internati e uno è a Castelfranco, insomma vabbè sono pochi comunque, e uno è a Castelfranco. E quindi con questo progetto noi prevediamo di, ed è in fase di avvio adesso il prossimo mese, individuare un appartamento sul comune di Castelfranco dove inserire, chiaramente con l'approvazione del magistrato di sorveglianza, perché comunque ci muoviamo in questo ambito, delle persone e chiaramente non è tanto escono dal carcere e vanno in un appartamento, ma è tutto quello che c'è in contorno, perché nel momento in cui entrano in questo alloggio vanno accompagnate, quindi stiamo attivando tutti dei percorsi formativi per fare in modo che possano dopo attivare dei tirocini formativi per poter poi avere, insomma, inserirsi lavorativamente, inserirsi, sperimentare un modello di vita autonoma per arrivare al termine del percorso. Questo è un progetto biennale. L'obiettivo è fare in modo che le quattro persone che individuiamo, poi magari siamo bravi, riusciamo in meno di 2 anni a poterle rendere autonome ed avere insomma la fine pena, e poter fare in modo che possano dopo uscire ed avere una vita autonoma. E quindi questo insomma è un progetto innovativo che sta partendo adesso.
Chiedo scusa, per quante persone sarà?
4, sì. È proprio la regione individuato insomma come numero di beneficiari, le 4 persone sempre presenti, poi possono essere più persone nel caso in cui ci sia qualcuna che riusciamo a far rendere autonoma. Poi queste sono tutte delle progettualità in fase di avvio nell'ambito del contrasto alla povertà, nell'ambito del contrasto alla violenza di genere. È in fase di approvazione, l'abbiamo già elaborato, un protocollo operativo insomma, su cui abbiamo lavorato in modo congiunto tra Unione ASL, Polizia Locale, Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e tutte le associazioni, su tutte le azioni sia di prevenzione che di contrasto. Quindi è proprio, e questo insomma, direi che è insomma, un obiettivo importante che abbiamo raggiunto anche mettendo insieme. Quindi il protocollo è già pronto, stiamo aspettando anche qua l'ok dal comando tramite il prefetto, dal comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri per poter insomma procedere a validare il documento e dopo lo approviamo. E poi è in fase anche qua di attivazione un progetto finanziato dalla regione, così come gli altri, sportelli antiviolenza eccetera, per la qualificazione dell'attività lavorativa delle donne. Quindi si attiverà con un'associazione che è RUTS, non so se lo conoscete, un ristorante che è sul territorio di Modena, dove ci sono queste donne straniere che fanno insomma questa attività, e stiamo insomma attivando anche su Castelfranco questo progetto. E quindi insomma già fino a... sì fanno chiaramente con l'ottica di sviluppo della insomma autonomia lavorativa. Siamo alla fine, quasi. Interventi per le famiglie, qua insomma diciamo ho indicato tutte le attività che noi facciamo tramite il Centro per le Famiglie nell'ambito dei primi 1000 giorni di vita a sostegno della genitorialità. Questo insomma è un servizio insomma già consolidato, che è operante su tutti i nostri comuni e sul comune di Castelfranco, così come in Nonantola c'è anche là la sede proprio dello sportello in forma famiglia, quindi insomma presso insomma a Caranuzza. Sugli interventi per il diritto alla casa, qua abbiamo, è in fase d'avvio il nuovo patto per la casa Emilia-Romagna, che questo insomma si avvia con l'approvazione di un regolamento locale che sarà approvato dal Consiglio dell'Unione a fine mese, il 26, esatto, quindi dopo partiamo, e questo è tutto un progetto promosso dalla Regione che prevede l'immissione di alloggi, chiaramente prendendoli dal privato, di alloggi per aumentare gli affitti a canone calmierato. Questo era un progetto che noi già, in modo insomma un po' meno strutturato, avevamo con Acer, era il nostro agenzia casa, quindi l'agenzia casa insomma che è scaduta a fine anno, si trasformerà nel patto per la casa. Che cosa cambia? Cambia che intanto ci sono più garanzie per i proprietari, perché la Regione ha fatto un investimento di risorse, quindi noi per avvio del progetto avremo inizialmente a disposizione 100.000 euro, che non sono poche, per finanziare queste garanzie ai proprietari, integrare insomma il canone calmierato, quindi insomma tutta un'attività che insomma speriamo ci consente di aumentare questo numero di alloggi da destinare alle fasce grigie, insomma chiaramente quelle fasce che non riescono ad accedere all'ERP, ma perché magari hanno insomma un reddito ma non sono in grado di pagare le affitti a libero mercato. E questo progetto prevede delle agenzie che saranno quelle che gestiranno il patrimonio, che poi sarà Acer, quindi diciamo è l'impianto che noi avevamo con l'agenzia a casa, che insomma si strutturerà, e questo è un progetto in fase di avvio. Allora, questo siamo l'ultimo programma del DUP, tutto quello che è insomma la programmazione, il governo della rete dei servizi sociosanitaria. Qua direi che la cosa più consistente che abbiamo in essere è questo sviluppo dell'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari. No, abbiamo parlato varie volte di questa integrazione, questa presa in carico multidimensionale, quindi questo è diventato un LEPS. Vi ricordate, abbiamo visto il piano nazionale non autosufficienza, e ha previsto anche una formalizzazione di questa modalità, di questa procedura, anche andando a coordinare quelli che sono i nuovi modelli organizzativi, perché noi come sociale abbiamo lo sportello sociale e il servizio sociale professionale, che da anni lavorano in questo ambito, si devono inserire con quello che è l'attività della casa della comunità, che sono i nuovi istituti organizzativi che sono stati previsti dal DM 77 di riordino dell'assistenza sanitaria, che è quello è la casa della salute, no? Che ha questa nuova denominazione, trasformazione in casa della comunità, ma non solo, perché ci sono anche quelli che sono la centrale operativa territoriale, la COTTE, che è quella che garantisce, soprattutto nei casi di dimissioni protette, è il punto di attivazione di tutta una gamma di servizi, e l'infermiere di comunità. Quindi queste sono delle diverse organizzazioni dell'assistenza sanitaria territoriale che sono in fase di attivazione, che devono in qualche modo integrarsi nella fase di accesso, prima valutazione, presa in carico, con quelli che sono i servizi sociali. E proprio per fare questo, a dicembre a fine dicembre abbiamo approvato con l'ASL un accordo interistituzionale, un accordo di programma di collaborazione in materia di integrazione sociosanitaria, dove abbiamo proprio sviluppato questa parte di integrazione tra il sociale e il sanitario, avendo anche a riferimento questi nuovi istituti organizzativi che ha previsto questo decreto di riforma dell'assistenza territoriale. Che direi che qua ci sarebbe un'altra serata così, però ve lo do intanto come approccio. E poi
posso chiedere una cosa?
Volevo chiedere, per quanto riguarda i giovani, non è stato attivato nessun progetto?
No, sì, io mi sono concentrata sui servizi sociali, poi ci sono anche tutte le politiche giovanili. Ma
ecco, sì, perché non ne ho viste.
No, cioè, però per avere un po', se no vi tenevo qua.
Va bene, sono perfetto. Anche,
magari
meno
ci prendiamo
male.
Un altro momento sui giovani, volentieri. Per finire, sono tutti i progetti del PNR che noi abbiamo in essere e abbiamo insomma attivato, che sono quelli che avevamo visto, di cui vi avevo detto, e qua vedete i finanziamenti. Quindi insomma le risorse che abbiamo, chiaramente il finanziamento insomma triennale.
Grazie mille.
Grazie dottoressa Pastai, se ci sono delle domande ancora, prego consigliera Girotti.
Grazie, termino con l'ultimo che è il servizio di posta, per mio sicuramente carenza, ma è stato individuato quindi un servizio di posta, se ho ben capito, chiedevo se era possibile avere una delucidazione veloce in più qui a Castelfranco. A che punto è il progetto? Mi sembra che sia un finanziamento anche quello sociale, PNRR, o è anche cofinanziato. Dopodiché, chiedendovi l'individuazione, io pongo già una sensibilità, se per la collocazione, la progettazione, eccetera, ancorché non vincolante, sono stati sentiti i pareri delle forze dell'ordine. Questo lo lascio agli atti, poi magari ne discuteremo anche in un'altra sede che non è questa, però mi sembra che sia una cosa molto sensibile per tutti, nessuno escluso. L'altra cosa che le chiedevo, per quello dei servizi sanitari, cioè la casa della comunità, abbiamo possibilità di avere del materiale per quello che viene sviluppato nella casa della comunità, quindi insomma c'è tutta una parte molto sensibile che noi quantomeno non entreremo. Cioè, vorremmo avere degli approfondimenti. Grazie. E allo stesso modo le chiedo se era poi stata fatta quella valutazione sul servizio notturno delle farmacie. Grazie.
Allora rispondo sul servizio di fermo posta che è il centro servizi. Centro servizi da piano nazionale si chiama centro servizi stazione di posta. È curioso come nome, sono d'accordo, ma non l'ho scelto io. E cosa vuol dire? Perché all'interno del centro servizi abbiamo detto che è tutto quei servizi a contrasto della marginalità e deve anche garantire l'accompagnamento alla residenza fittizia. Allora, tra gli elementi della residenza fittizia c'è uno che è iscritto nella casa comunale, c'è anche la possibilità di ricevere le comunicazioni da posta, cioè di essere comunque è un cittadino nel momento in cui lo puoi anche raggiungere con delle comunicazioni. Poi più delle volte sono comunicazioni che non vuoi ricevere perché delle volte sono delle citazioni, delle multe, però comunque deve essere. Quindi si chiama centro servizi stazione di posta perché all'interno e nel protocollo, nelle linee operative che abbiamo definito con i servizi anagrafe, abbiamo anche definito come ci comportiamo nel caso in cui una persona che è iscritta nella casa comunale riceve una comunicazione, quindi chi la riceve, chi il servizio sociale che gliela consegna, quindi è questo, cioè servizio di posta l'hanno attaccata al centro servizi, ma per questo. Che cosa potrà fare il centro servizi? Poi anche qua forse a livello nazionale non hanno ben presente le situazioni, c'è scritto che deve poter garantire l'attivazione dello SPID e la gestione di quello che è la posta certificata nel caso in cui insomma ci sia questo, però insomma avendo presente le situazioni che abbiamo faccio fatica a pensare che possono avere lo SPID, però insomma la norma è così. Sul resto
integro io, sperando di ricordarmele tutte, e sono sempre rispetto alla stazione di posta, l'importo che viene erogato da parte del PNR non è un importo sufficiente, per cui c'è un'integrazione dal punto di vista economico, che è un'integrazione che viene da parte dell'Unione, nel senso che c'è chiaramente la collaborazione e la partecipazione di tutti i comuni, vengono utilizzati per un importo di 600.000 euro.
Il finanziamento in conto capitale del PNR sono 910 e c'è direi 590.000 euro a carico integrativo.
Avevo fatto il conto pari, insomma, sui 600.000 precisamente. Prego. La struttura che attualmente occupa il sociale, che è quella di dietro chiaramente al Dadà, era la vecchia biblioteca, attualmente al piano terra sono collocati i servizi sociali, c'è un'associazione di volontariato sempre presente presso la struttura, al piano superiore c'erano primi servizi educativi, c'è il CED, c'è il servizi, il SWAP, guarda, non mi veniva il nome, vi chiedo scusa, con la ristrutturazione ovviamente viene riqualificata complessivamente tutta la struttura, viene messa in sicurezza perché c'è un problema chiaramente anche di accessi, viene rivisto chiaramente gli spazi, vengono estesi gli spazi perché, come diceva la dottoressa prima, nei LEPS c'è chiaramente un aumento del numero degli assistenti sociali presenti sul territorio, complessivamente intendendo per territorio, il territorio anche dell'Unione, anche se poi fanno le permanenze, devono avere un momento di organizzazione e la possibilità di avere tutti un tavolo, una scrivania e gli spazi chiaramente per erogare i propri servizi, e conseguentemente verrà utilizzato sia il piano terra che il piano successivo, che il piano superiore, chiedo scusa, insomma, ecco. Questo per quanto riguarda la struttura. La seconda domanda invece, che era quella che riguardava ovviamente le informazioni sulla Casa della Comunità, alias ex Casa della Salute, sì, mi sembra di averne anche accennato anche all'interno di un precedente Consiglio Comunale, abbiamo chiesto alla direzione chiaramente del distretto sanitario di venire a raccontarci che cos'è la Casa della Comunità, di raccontarci le trasformazioni, di raccontarci i servizi, per cui che non abbiamo bisogno di sapere solamente il rapporto fra il socio sanitario, abbiamo bisogno più complessivamente di sapere quali sono i servizi che vengono erogati all'interno della Casa della Comunità, e abbiamo bisogno di sapere quali sono gli interventi a proposito anche di PNRR che si stanno facendo, alcuni li vediamo fisicamente, altri non li vediamo, ma sono chiaramente in corso di divenire e stanno comportando delle grandi trasformazioni all'interno di questa struttura, ed è bene che vengano a farci un rendiconto quelli che direttamente sono interessati e che hanno giustamente la competenza. L'abbiamo chiesto sia al direttore generale provinciale, questa presenza qui, così come alla direttrice del distretto sanitario. L'abbiamo messa in agenda compatibilmente anche con le agende nostre, nel senso che dobbiamo anche conciliare con i nostri consigli comunali quando è che li chiamiamo. Se facciamo un consiglio comunale oppure, se siete d'accordo, una commissione consigliare aperta a tutti. Adesso questa è una valutazione che poi dopo spetta chiaramente anche a voi e ai capigruppo quando vi ritroverete.
Se posso permettermi, già da anni fa fu chiesta praticamente alla Commissione Sanità, quando c'erano tutti questi chiarimenti sull'ex ospedale, Casa della Comunità, eccetera. Quindi almeno noi riteniamo che la Commissione Sanità sia la più idonea a entrare nel merito tecnico, eccetera. Poi, cioè, nel senso che l'avevamo istituita proprio per avere gli aggiornamenti del sanitario. Grazie. Sì, sì. Grazie. Che è questa, sì. Sì, però avevamo proprio lavorato sul fatto di avere una commissione sanità, come diceva adesso l'assessore, che fosse un aggiornamento, e quindi c'erano i responsabili dell'ASL per la competenza proprio sanitaria delle evoluzioni, delle scelte, dei servizi. Grazie.
Bene, ci sono altre domande? Prego, consigliere.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Grazie per, alla dottoressa Bastai per l'illustrazione. Mi hanno detto che potremo avere già le slide, quindi insomma, così dopo le approfondiremo. Allora, ringrazio l'assessora per l'aggiornamento sulla commissione rispetto ai servizi sanitari. Ne avevamo già parlato tra novembre e dicembre. Noi siamo assolutamente perché l'aggiornamento venga fatto in una sede di commissione, perché chiaramente consente un'interlocuzione da parte dei partecipanti diversa da quella del Consiglio Comunale, compatibilmente con l'agenda di tutti. Come dire, sollecitiamo la convocazione perché poi sappiamo che i tempi da qui a maggio voleranno, per cui ci interessa assolutamente avere un aggiornamento che avevamo più volte richiesto. Ricordo anche, se non sbaglio, che si era parlato della possibilità anche di fare una visita alla Casa della Comunità, fisicamente, per andare anche a vedere come dire, la struttura, i servizi, la loro collocazione e quant'altro, quindi chiederei di aggiungere in agenda anche questa iniziativa. Chiedevo alla dottoressa Bastai se era possibile avere intanto l'accordo interistituzionale Unione e ASL di dicembre 2023. Immagino che il protocollo prevenzione e contrasto violenza abbia bisogno di un ulteriore passaggio prima di poterlo visionare, o è già visionabile?
È in bozza.
Allora,
posso girare,
perfetto.
Ci manca la parte di validazione dei carabinieri.
Bene, insomma, mi interessa anche già vederlo, seppure in bozza, quindi insomma, se è possibile averlo, poi la richiesta è estesa a tutti, ci mancherebbe. Facevo anche un'altra domanda. Nelle progettualità di Housing First, oltre alle progettualità di Housing First che ci avete illustrato, ci sono sul territorio delle altre realtà di casa, appartamento, co-housing o cose di questo genere, che immagino però, se non sono ricomprese nell'illustrazione che ci avete dato, è perché sono in carico ad altri servizi. La psichiatria, sì, piuttosto che, sì. Ecco.
Ci sono dei gruppi appartamenti dei per gruppi psichiatrici.
Ecco, ce li può brevemente insomma illustrare?
Sì, soprattutto su Castelfranco ci sono degli appartamenti. Sì. Acceso. Ci sono almeno due appartamenti, poi abbiamo anche altri servizi, utilizziamo anche in altri contesti, destinati a persone con patologie psichiatriche. Anche questi sono servizi sociosanitari, nel senso che una parte del costo è sostenuto dal fondo sanitario nazionale e una parte lo mette insomma la parte sociale o l'utente se ha dei redditi. E questi però sono servizi non legati alla marginalità, ma destinati proprio a pazienti. E se volete vi faccio sapere quanti sono gli utenti e dove sono.
Sì, perfetto. Allora abbiamo detto che il costo, dunque io ne conosco uno gestito dalla cooperativa Nazareno.
Borgo Franco, quello è un servizio per disabili, è un servizio per disabili col Nazareno.
Quindi non fa, in Viagnini, quindi non fa parte di quello che è un altro tipo di servizio?
Sì, che sono gestiti dalla cooperativa Aliante. Però per conto dell'ASL, cioè quello è un appalto che fa l'ASL, di competenza dell'ASL sullo psichiatrico, poi noi integriamo su una quota, ma sono appalti dell'ASL.
Ecco, no, infatti volevo capire, ci sono anche questi servizi, sì, che però diciamo non sono in cui non sono coinvolti i nostri servizi sociali.
Allora, nel momento in cui si definisce un progetto di inserimento di un paziente psichiatrico in un appartamento, si fa una valutazione multidimensionale. Quindi
okay.
C'è lo psichiatra e c'è l'assistente sociale, cioè la composizione integrata c'è sempre, sia che uno sia un disabile, sia che sia uno psichiatrico o un tossicodipendente, se vanno in servizi sociosanitari. Diverso è se vanno in contesto solo sanitario, allora lì è la parte sanitaria che dispone gli inserimenti.
Quindi noi abbiamo due gruppi appartamenti per psichiatrici, sì. Giusto? In cui abbiamo il costo che è sostenuto in parte dal fondo sanitario
nazionale. E anche qua abbiamo un accordo con l'ASL proprio sulla psichiatria, dove ci ripartiamo tutte le in percentuali costi, e una parte invece, adesso non ricordo la percentuale ma ve lo so dire, una parte invece lo paga la parte sociale, ma tutti gli interventi anche per gli psichiatrici sono compartecipati, anche l'assistenza domiciliare per esempio, che noi la pensiamo per gli anziani, abbiamo degli interventi di assistenza domiciliare anche a casa di pazienti psichiatrici. E anche qua sono una parte a carico del sociale e una parte a carico dell'ASL.
Poi oltre a questi ne abbiamo altri, quindi, tipo quello gestito da Aliante.
Ah, no, questo gestito da Aliante è sull'appartamento per psichiatrici, che gli ho detto. Invece quello del Nazareno è Borgo Franco, è un appartamento per disabili. Che nelle slide sono indicate nella parte dei servizi per disabili.
Ho capito.
Mentre invece nelle slide non ho elencato la parte degli psichiatrici, poi abbiamo anche quello, ma sono andata per macro, insomma, ambiti.
Quindi quello che vediamo nelle slide è la parte disabilità. In più ci sono questi due gruppi appartamento.
Per psichiatrici.
A Castelfranco. Sì. E invece sul territorio unionale?
No, sugli psichiatrici c'è solo a Castelfranco.
C'è solo a Castelfranco, ok.
Verifico tutto.
Sì, se possiamo avere i dati di questi volentieri.
Consigliera Girotti.
Grazie. Chiedevo se era possibile avere dei numeri, delle richieste di accesso, dell'evasione, diciamo liste d'attesa nei vari servizi, e se è possibile avere il paragone con il triennio. Siamo bene o male dal Covid, quindi volevamo capire anche l'esplosione di questi dati, la domanda e l'offerta, e a che punto siamo. Se è possibile nei vari servizi che ci avete lo Stato, almeno un tempo mi ricordo che li avevamo, ecco. Grazie.
Esatto. L'avevo qui e stavo aspettando chiaramente il mio turno. Ovviamente abbiamo qua l'elenco, ci sono i servizi, sono per il 2021 e per il 2022, c'è la sintesi servizio per il servizio, il numero di ore, il numero di utenti, le risorse e anche lo specchietto di tutti i servizi. Siamo solo arrivati un attimo tardivamente, sono arrivata io tardivamente, me ne scuso, in mezzo al materiale assieme alle slide vi arriverà chiaramente anche questa sintesi qui. Ovviamente, come diceva la dottoressa Bastai, manca ancora la sintesi 2023 perché siamo troppo all'inizio, però arriverà nel giro di poco tempo. Comunque siamo in analogia, avete la possibilità comunque di vederlo.
Grazie.
Ci sono.
Posso collegarmi alla domanda della mia collega? I servizi psichiatrici, quindi quelli dei servizi psichiatrici, cioè qual è il coinvolgimento nell'assegnazione? Cioè è tutto, fa tutto ASL e poi ci informa? Cioè non...
No, allora l'ASL cioè gli appalti, cioè l'affidamento del servizio lo fa l'ASL, quindi segue l'appalto, individua il servizio e paga la quota. Quello che è integrato è nel momento in cui c'è un utente che ha bisogno di un servizio e si definisce insieme l'assistente sociale e lo psichiatra in che tipologia di bisogno ha e che tipologia di servizio deve avere. Quindi il progetto sulla persona per andare o meno in un servizio è integrato. Poi a seconda dell'ambito di attività, per esempio sui disabili gli appalti li segue l'Unione, sulle psichiatrici li segue l'ASL, però dopo c'è, diciamo, una condivisione in percentuale dei costi, anche qua sono percentuali definite dalla regione, quindi non è che abbiamo contrattato quanto pago io, quanto paghi tu, e poi invece la progettazione è sempre congiunta.
Benissimo, io ricordo che abbiamo un ultimo punto che è diciamo in emergenza, proposto, che dovrà essere considerato nel Consiglio del 25 e anche nel Consiglio dell'Unione del 26, e quindi si tratta di una convenzione. Io vi leggo la dicitura corretta dell'oggetto, che ho scaricato. Ecco, è convenzione tra i comuni di Bastiglia, Buonporto, Castelfranco, Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario per la partecipazione in qualità di soci dell'azienda pubblica di servizi alla persona e l'Unione Comuni del Sorbara in qualità di committente dei servizi sociali e sociosanitari. Prego quindi la parola a chi ci illustra la posizione.
Allora, questa è una convenzione, allora sapete che insomma, l'ASPE, il nostro insomma, azienda pubblica di servizi alla persona, che è un'azienda pubblica dove soci sono i comuni dell'ambito distrettuale, quindi sei comuni dell'Unione sono soci dell'ASPE sulla base insomma, di uno statuto e di un atto costitutivo. I comuni regolano i rapporti tra di loro sulla base di una convenzione, questo lo prevede lo statuto. Convenzione che abbiamo, è in scadenza a metà febbraio, metà febbraio, e quindi con questo atto noi andiamo ad approvare una nuova convenzione tra i comuni soci, quindi sei comuni e l'Unione. Perché l'Unione? Ma anche in quella precedente c'era l'Unione. Perché l'Unione, in virtù del trasferimento dei servizi sociali all'Unione, ha questo ruolo di committente, cioè verso l'ASPE che eroga dei servizi sociali e sociosanitari, chi è che dice che servizi deve fare, con che caratteristiche, con quali quantitative. È il committente, quindi è l'Unione che ha la funzione proprio di dare le indicazioni sugli standard, sulle tipologie di servizi da erogare. Per cui questo è il motivo per cui all'interno della convenzione c'era e rimane anche, oltre i comuni che sono soci, anche l'Unione. Quindi di fatto insomma, questa è una nuova convenzione che va in qualche modo, è molto in linea con quella che era precedente. Che cosa, insomma, c'è stato qualche solo modifica lessicale, non dei contenuti, su insomma, un po' quelle che sono, perché da un punto di vista della tipologia di servizi insomma, è un po' modificata, ma a livello lessicale, sono state aggiornate le quote di rappresentanza, perché sono state aggiornate le parti, cioè relative alla popolazione, ma l'impianto rispetto a quella precedente non è cambiata. È stata invece prevista, perché quella precedente appunto aveva una durata quinquennale, quindi scadeva, perché abbiamo fatto un approfondimento anche con altre convenzioni, e tutte le altre convenzioni tra i comuni soci dell'ASPE sono convenzioni che non hanno scadenza perché sono legate alla vita dell'ASP. Quindi anche questa convenzione è una convenzione che ha durata pari alla durata dell'ASP, cioè si scioglie nel caso in cui si estingua l'ASP. Chiaramente è consentita, ma c'era anche prima, la possibilità per i comuni soci di uscire, di recedere o di togliere il conferimento di un servizio. Quindi questo è rimasto, ma c'era anche prima.
Se posso, due domande su quello che ha detto adesso la dottoressa. La prima è: quanto pagavamo prima, parliamo di Castelfranco, la quota precedente e la quota attuale? Poi, alla luce di questo, diciamo così, allungamento all'infinito, tra virgolette, della cosa, ogni quanto c'è l'aggiornamento delle quote?
Sì.
Grazie.
Allora, le quote che sono indicate sono quote di rappresentanza, quindi non sono le quote sulla base delle quali i comuni pagano i servizi, perché la parte di riparto, diciamo, del costo dei servizi è rimasta invariata ed è 50% popolazione dell'anno precedente, 50% gli utenti dell'anno in corso, e questa è rimasta uguale. Cosa abbiamo aggiornato? Sono state aggiornate con la popolazione le quote di rappresentanza, cioè vuol dire il potere dei comuni soci all'interno dell'assemblea dei soci, cioè nel momento in cui c'è una votazione, c'è da assumere delle decisioni, c'è una votazione e non c'è l'unanimità, si utilizzano le quote di rappresentanza per vedere, no, il peso che ciascuno ha all'interno dell'azienda. Ma per quello che riguarda il riparto dei costi rimane uguale e non è legato alle quote. E abbiamo previsto che le quote di rappresentanza, quindi proprio per il fatto che la convenzione ha una validità illimitata, diciamo così, legata alla fine alla vita dell'ASP, abbiamo previsto che l'assemblea dei soci, sulla base dei criteri indicati nella convenzione, ogni 5 anni aggiorna le quote di rappresentanza aggiornandole sulla popolazione, quindi c'è, cioè, il scontato oggettivo. Ogni 5 anni si aggiornano le quote senza necessità di riapprovare la convenzione, perché si fa utilizzando i criteri indicati.
Le quote di rappresentanza che vengono prese in considerazione, si prende in considerazione la popolazione dei 2 anni precedenti. E il riparto viene fatto 50% in base alla popolazione residente, al netto della popolazione anziana, il 40% in base al numero di utenti potenziali, popolazione anziana, 10% in base al valore del patrimonio conferito.
Identica.
Uguale.
Ha fatto un aggiornamento della popolazione.
Esattamente, solamente questo qui, c'è il numero della popolazione che viene preso, poi dopo viene riportato e la rappresentanza per quanto riguarda Castelfranco è del 46,88%, come peso, chiaramente.
Dottoressa, mi scusi, nuovo assessore, una domanda che mi viene a sorridere, nel senso, al netto della popolazione anziana, visto, no, quando, a che età viene, cioè, definita un'anziana? Cioè, lo dico per la mia prospettiva futura, più che altro.
Ancora 65, diciamo che... esatto.
Lo dicevo prima, chiaramente viene presentata questa cosa qua perché è previsto, lo dico per la consigliera Girotti perché è arrivata dopo, così come per la consigliera Santunione, è previsto da parte della Giunta dell'Unione, è stata fatta una richiesta di convocazione congiunta di tutti i capigruppo, dei consigliari dei 6 comuni ed è questa prevista, questo incontro per martedì 16 prossimo 21. Abbiamo però chiesto appunto nelle varie ed eventuali di poter inserire questo, vi è stato mandato il materiale perché siamo l'unico comune che ha le commissioni consigliari, abbiamo approfittato dell'occasione perché verrà presentata nel nostro consiglio comunale del giorno 25, ecco, ed era per questa la ragione di questa accelerazione e di questa presentazione, ecco. Questo non te lo so dire.
Quella di martedì?
Per me sì, dovrebbe arrivare adesso, se non vi è arrivata, chiedo scusa, non facendo parte a me non arriva, hai capito? Per cui non sono in grado di dirti, ti leggo quello che ha scritto l'Unione, ecco.
No, chiedevo solo se, no, perché nella marasma delle mail che arrivano a volte, non vorrei essermi persa qualcosa, ma mi sembrava che non fosse arrivato niente per quello che... Perfetto.
Adesso a tutti i responsabili.
Perfetto.
Siamo responsabili l'invio degli atti da approvare e dovrà arrivare.
Ok, perfetto.
Io intanto, ma non voglio chiudere il dibattito, per carità, vi chiedo se valutate che questa delibera nel Consiglio del 25 a Castelfranco possa andare direttamente al voto o in discussione. Quindi si chiede la discussione.
Sì, Presidente, come gruppo chiediamo la discussione del punto.
Va bene. Grazie. Bene, se pensate che possiamo andare, bene, allora io ringrazio tutti, ringrazio i commissari e ringrazio anche i consiglieri che hanno partecipato all'incontro, molto interessante, ringrazio soprattutto la dottoressa Bastai che si è impegnata in un lavoro molto complesso. È tanta veramente, ma proprio veramente ha dato molta chiarezza anche al lavoro che state facendo.
Grazie.
Grazie per il materiale, allora provvedete voi a mandarcelo. Grazie mille.